La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, che è così, inevitabilmente ci scordiamo sempre di dare, lo diamo tutto per scontato. 98.500 ad Ancona, 98.500 a Iesi, 92.2 per Fabriano, il suo e territorio, e ovviamente l'intero no del Maceratese. Benvenuti, al dicevo, a questa seconda puntata settimanale di Punto Biancorosso. Come ogni martedì troviamo in redazione il nostro carissima penna del Corriere Adriatico, ma con voce dedicata a Radio Tua, il nostro Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E poi torna, come ieri, Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, buonasera Daniele e buonasera naturalmente ai nostri radioascoltatori.
Ieri ci siamo lasciati con tante domande, con tanti quesiti, allora io direi subito di partire immediatamente con invece un dato di fatto, perché domani accadrà qualcosa, Daniele, domani mattina alle 10.
Sì, domani mattina alle 10 è convocata una conferenza stampa nella quale il presidente dell'Ancona, David Miani, risponderà alle domande dei giornalisti e cercherà di fare chiarezza sui tanti interrogativi che in questo momento pendono sull'Ancona. Sarà una conferenza aperta solo ai giornalisti, però il presidente David Miani ha dato disponibilità a rispondere anche agli interrogativi dei tifosi, a quanti lo richiedessero, tramite incontri successivi o privatamente. Quindi domani sarà una giornata importante per fare un punto della situazione, per capire come si è arrivati a questa situazione sicuramente difficile e come se ne potrebbe uscire, visto che le prossime settimane saranno determinanti per riscrivere il futuro dell'Ancona.
Come potete, a proposito di riscrivere, ma in questo caso come potete scrivere, i nostri punti di contatto per interagire con noi, Cristian?
Sì, sms e whatsapp 334 35 20 488 o email a diretta @radiotua.it.
Notizia del giorno però sicuramente farà discutere anche la decisione del giudice sportivo per quello che riguarda l'Ancona, molto particolare. Però un fatto increscioso che è accaduto sabato, tanto che è dovuto intervenire anche lo speaker dello stadio. Stiamo parlando appunto della decisione, e che io te la prendo direttamente qua, direttamente dal sito della Lega Pro.
Sì, dai. È stata una decisione morbida per quanto riguarda Matteo Momente, che ha preso una sua giornata di squalifica, ma è stata una sanzione pesante, specie insomma considerato il momento non proprio florido dal punto di vista economico per l'Ancona, visto che è stata inflitta un'ammenda di 2000 euro perché i propri sostenitori durante la gara disturbavano i sostenitori dell'Ancona disturbavano lo svolgimento della stessa con un fischietto simile a quello dell'arbitro, comportamento interrotto dopo l'avviso dello speaker su richiesta dell'arbitro. E di questo insomma ce ne siamo accorti tutti, un fischietti che disturbavano il gioco, e lo stesso speaker dello stadio ha espressamente chiesto ai tifosi insomma di interrompere con l'uso di questo fischietto. Puntualmente è arrivata la mannaia del giudice sportivo, che ha inflitto un'ammenda abbastanza pesante di 2000 euro.
E ricordiamo anche quello che stava per succedere se la persona che utilizzava questo fischietto non avesse smesso. Che cosa sarebbe potuto accadere? Cioè, cosa che l'arbitro già aveva ventilato?
Avrebbe ventilato la sospensione della gara. E quindi con ulteriori problemi anche più gravi per l'Ancona, anche se in realtà sul campo ha perso poi 1-0, quindi però logicamente in quel momento la gara era aperta a qualsiasi soluzione e non sarebbe stata una bella immagine per la società dell'Ancona, ma anche per lo stesso pubblico dorico, insomma, che quel poco che è rimasto ha cantato dal primo all'ultimo minuto, ha cercato di incitare la squadra, qualche fischio è volato alla fine. Però durante i 90 minuti sono sempre stati accanto all'Ancona cercando di trascinarla all'impresa contro una squadra sulla carta ma anche tecnicamente molto superiore.
E sull'argomento fischietto, un messaggio che ci arriva da Luigi, ne leggo solo una parte. Secondo me era l'eco del suo che ha suonato ininterrottamente. A proposito appunto del fischietto dell'arbitro che in effetti
ha fischiato,
insomma,
parecchio, ha
una condizione, una direzione particolare.
Sì, è stato insomma un po' troppo in balia del suo stesso protagonismo, ha cacciato quattro giocatori, tre nel Venezia e uno in Ancona, ha espulso lo stesso, ha allontanato lo stesso mister Inzaghi, reo insomma di non si sa bene cosa. Infatti oggi il giudice sportivo non lo ha squalificato, ma semplicemente gli ha dato una munizione con diffida al mister del Venezia. Quindi è stato un arbitro che ha che insomma si è dato molto protagonismo, seppur non ha inciso sull'esito della gara con decisioni che hanno danneggiato una o l'altra squadra, ha danneggiato entrambe. È stata una direzione di gara insufficiente, ma sul risultato non si può certo addurre come giustificazione quella di un arbitro non all'altezza.
Magari non solo lui, ma anche coadiuvato dal suo assistente.
Infatti volevo dire proprio questo, infatti ok gli errori arbitrali, però anche il suo assistente sicuramente non l'ha aiutato in un paio di circostanze che l'ha indotto appunto a tirare fuori il cartellino rosso.
Tra cui proprio quella di Inzaghi.
Esatto, quella di Inzaghi, che tra l'altro ci ha visto giusto Inzaghi, perché nel post partita ha dichiarato proprio a noi spero e mi auguro che non mi squalificano per un qualcosa che non ho fatto, e così è stato di fatto.
Beh, ha avuto fortuna, diciamo, sì. Perché spesso e volentieri capita proprio il contrario. Qualche messaggio già arrivato, poi andremo con il primo break pubblicitario. Allora, intanto ne ho saltato uno, chiedo venia, era questo qua, il primo. Questo qua sotto.
Mi dispiace, ma ormai da tempo si sa che l'Ancona non avrà più un futuro. Il calcio ormai è questo, per vari motivi non attira più. Vorrei ringraziare solo un piccolo grande presidente, Andrea Marinelli. Schiavoni o compra e fa quel che vuole o se ne sta zitto. Alex 83.
E continuiamo con questa querelle. Poi invece quest'altro amico che non si firma.
Buonasera, farete ascoltare domani la conferenza stampa in diretta?
Dai tu direttamente, Daniele, la risposta, perché la sai.
Non sono previste registrazioni né filmati in diretta, espressa richiesta da parte dell'Ancona, quindi ne daremo conto
nella puntata
alle
serale.
Ore 18:30 puntuali domani.
Per domani la conferenza riservata alla stampa, non è prevista però la possibilità di effettuare la diretta. Noi ci atteniamo a quello che la società ha deciso. Poi Massimiliano 67.
Troviamo una via per uscire da questa situazione, mettiamo da parte lo scontro tutti contro tutti, non è il momento di fare processi, non abbiamo tempo da perdere, poi alla fine tireremo le somme. Però anche qui insomma non sta tanto né ai tifosi né a noi della stampa agire in questo momento, a noi sta semplicemente il compito di valutare, adesso chi deve agire insomma sta nella stanza dei bottoni biancorossi.
Diciamo che in tutta questa mediocrità, diciamo, della squadra, perché intanto lo vediamo anche i tifosi stessi, però io da partita a partita ho notato già un miglioramento dal punto di vista atletico, e già niente non è visto, considerato che non c'era neanche quello fino a poco fa.
Secondo me non è una sorpresa questo calo che si registra sempre nei minuti finali, che poi magari l'Ancona è durata mezz'ora contro la Reggiana, 45 minuti 50 contro il Bassano, 60 contro il Venezia. L'Ancona non ha sostenuto nemmeno un'amichevole quest'estate, ha fatto un'amichevole con il Camerano, di cui molti, e poi di quei giocatori oggi non giocano titolari, molti sono arrivati all'ultimo giorno di mercato, alcuni di questi come Zampa, come lo stesso Momentero, nei margini dei rispettivi progetti, e quindi l'Ancona insomma è stata costruita all'ultimo momento, non ha svolto un precampionato adeguato in quanto ad amichevoli, tanto qualsiasi squadra arriva di solito al campionato con una media di 8 amichevoli, noi 3 se vogliamo considerare 2, e quindi il calcio non perdona, il calcio è questo, se c'è gente magari che era ferma o comunque sia fuori rosa o in procinto di partire, quindi non più con la testa nelle varie squadre, altri da noi che non si sono allenati con il dovuto impegno, non facevano neanche allenare gli altri perché c'era uno spogliatoio con gente concentrata su altre destinazioni, pronte a partire, forse sarebbe dovuta partire, quindi 40 giorni diciamo di scarsa preparazione, non voglio dare colpa a nessuno, ma per necessità, e quindi poi quando inizia il campionato affronti tre favorite dello stesso come il Bassano, Reggiana e Venezia, oltre che sei magari inferiore anche dal punto di vista tecnico, non ti sei preparato a dovere per vari motivi che ho detto prima a questo avvio, e poi ti ritrovi con 2 punti in 5 partite con questi magari cali di intensità alla distanza. Questo quantomeno è il mio punto di vista.
Tutto perfetto, poi mettici che al netto di tutto questo magari al primo gol che subisci la squadra va in difficoltà, perché poi tu mi insegni che magari puoi non avere una condizione atletica perfetta, però magari se i risultati arrivano in mezzo al campo la senti di meno, se poi invece ci metti anche il risultato che non va, è chiaro che poi arriva tutto di conseguenza, tutto negativo, una cosa dietro l'altra.
Non c'è nemmeno un'identità, essendo praticamente 22-23 giocatori nuovi su 27-28, quindi non c'è un'identità, non c'è quello spirito di gruppo che ti fa superare le difficoltà. Anche per dire, torniamo sempre al discorso dallo scorso anno, una squadra che non era eccelsa dal punto di vista qualitativo, però sapeva superare i momenti di difficoltà. Prendiamo l'esempio in casa della SPAL, rimasta in 10 dopo 10 minuti. Sotto di un gol su calcio di rigore, SPAL nettamente superiore, però si è potuto soffrire l'Ancona, e poi alla fine magari un po' di fortuna, un po' per però c'era un'identità ben precisa. Adesso è difficile trovarla, perché i giocatori devono farlo, questo gruppo devono ancora costruirlo, e non sono cose che si costruiscono l'oggi al domani. I giocatori non si conoscono sul campo, ma neanche dal punto di vista morale e psicologico a fondo, e quindi appena vai in difficoltà non c'è più quell'identità che ti riesce a tirar fuori dal marasma. Finché ti accompagna l'entusiasmo i primi 50-60 minuti vai, e poi quando arriva la mazzata o l'avversario trova la giocata di classe, poi diventa tutto più difficile, emergono sia i limiti di tenuta ma anche i limiti di gruppo, di identità, che ancora non c'è.
Esatto, proprio quello che si è verificato in queste partite, vedi con la Reggiana, 35 minuti, dove l'Ancona aveva tutto sommato anche giocato bene, di ripartenza sì è vero, però si era anche resa pericolosa diverse volte. Prendi il gol, va bene, un 1-2 che ti taglia le gambe, l'avrebbe fatto con chiunque probabilmente, e lì finisce la tua partita. La gara in casa con il Bassano, allo stesso modo.
Col primo Venezia, tempo ottimo.
Col Venezia secondo me hai fatto anche un bellissimo primo tempo, hai avuto quelle 3-4 palle gol per poter sbloccare il risultato. E poi secondo tempo al primo tiro, ciao ciao, partita finita. E purtroppo è quello che in questo momento è la squadra, però io non vorrei essere troppo pessimista onestamente, anche perché dobbiamo vedere appunto, forse ancora, probabilmente dobbiamo vedere il buono di questa squadra, perché come dicevi tu, il gruppo si deve granificare. La condizione atletica sta arrivando e si vede, l'ha detto anche Fabio Brini nel post partita, gli do pienamente ragione, i miglioramenti da quel punto di vista si vedono, però è chiaro che come dicevo anche a mister Brini sabato, forse rischiamo, questa è la mia preoccupazione, che magari non arrivando i risultati a breve giro, magari anche quei pochi giocatori di categoria che magari potrebbero fare la differenza in questa squadra rischiano di cadere nella mediocrità.
E poi non c'è neanche da fuori, deve arrivare l'input, ovvero anche queste voci, o comunque sia questi ritardi da parte societaria, tanto pesano. Una grande squadra la fa una grande società. Qui in questo momento purtroppo non c'è nulla di tutto ciò, ci sono problemi, diciamo così, organizzativi, sto parlando sia societari che di squadra, e quindi quando una squadra non ha una società solida alle spalle le difficoltà si acquiscono. Se anche una squadra abbastanza tra virgolette scarsa, comunque sia non all'altezza di altre, ma una società solida e potente alle spalle che durante la settimana non ti fa mancare nulla, che non, insomma risolve qualsiasi problema o qualsiasi voce esce fuori, è in grado di bloccarla, la squadra poi è in grado di ragionare solo sul campo. In questo momento insomma non tutti i mattoni sono al punto giusto, e non a caso la classifica è questa, inutile che ci nascondiamo dietro un dito, la classifica è questa perché tutti i vari ambiti non funzionano ancora a dovere, l'ambito societario, l'ambito tecnico, l'ambito organizzativo. Quando qualcuno di questi almeno andrà a posto, sicuramente arriveranno anche i primi risultati, altrimenti diventa sempre più difficile. Per questo chiediamo, speriamo che qualche tassello venga messo al posto giusto.
Ancora messaggi, poi andiamo subito con il primo break pubblicitario, iniziamo ad andare avanti con il nostro programma. Abbiamo un WhatsApp dalla parte tua.
Sì, allora, un amico che non si firma, però scrive, ripeto il messaggio già inviato nel pomeriggio di ieri, ma salvo errore non letto, chiedevo, ma la manutenzione ordinaria dello stadio, del Del Conero, il taglio dell'erba o il normale innaffiamento, a chi spetta? Si lamenta Pippo Inzaghi, come si era lamentato l'allenatore della Pistoiese, che aveva dichiarato che in quel campo non si può giocare e i giocatori rischiano. Rischiano solo di farsi male. Non vorrei che il Del Conero si replicasse lo stato del Dorico, dove tra le altre cose le auto degli atleti entrano sgommando sulla pista di atletica lasciando segni indelebili. Ma qualcuno si occupa della gestione dello stadio? Scusate per lo sfogo, forza Ancona sempre mittente, un vecchio dorico, Ettore.
Anche qui diciamo che lo sfogo di Inzaghi, per chi frequenta tutti i giorni la situazione, non viene dal nulla. Lo stadio del Conero non è più adatto, insomma non è più all'altezza della categoria, ma non così per caso, perché se l'Ancona si allena quasi tutti i giorni, adesso sono stati due giorni di pioggia intensa, non si è allenata lì, ma tutta la scorsa settimana si è sempre allenata al Del Conero. Addirittura ci ha giocato l'Under 17, l'Under 15 domenica, il sabato precedente l'ha giocato l'Ancona con il Bassano, sabato successivo l'Ancona con il Venezia, tutta la settimana la squadra, cioè il Del Conero deve essere utilizzato una volta, la partita della prima squadra e forse la rifinitura al massimo per far conoscere il campo. Il Del Conero è diventato il campo di allenamento dell'Ancona tutti i giorni, anche quando c'è un minimo di pioggia, ci giocano i giovanili e quindi è sottoposto a uno stress incredibile. E poi Inzaghi si lamenta, ma non si è lamentato a caso. Chi frequenta tutti i giorni Del Conero vede che è sottoposto ad uno stress, il terreno di gioco, parlo, incredibile. E poi vengono fuori questi problemi, cioè nessun problema viene fuori a caso. Sono tutti problemi collegati a, purtroppo per la mancanza di strutture, si era partiti al Dorico, ancora si stava allenando al Dorico, ma è durato 2 o 3 settimane. Adesso praticamente quasi, poi 2 o 3 giorni a Ponte Rosso, ma adesso anche domani ancora sarà Del Conero. E quindi
qua vengono fuori sempre i soliti problemi, che sono anni che andiamo avanti ad Ancona con queste cose e che ancora non sono state risolte, e avevano promesso già dalla passata stagione che era in via di risolvimento, e questo non mi sembra.
Purtroppo, cioè, Del Conero non può essere utilizzato come campo di allenamento, al massimo quando è la bella stagione, ma per un allenamento a settimana. Se poi ti ce l'hanno tutti i giorni, addirittura adesso voglio vedere domenica i giovanili se continuano a giocare lì, ma non perché io sono contento che i giovanili possano avere la soddisfazione di calcare Del Conero, però quando c'è un campionato in corso ci giocano tutti, ci si allenano tutti e poi purtroppo quella è la fine che fa il Manterbus.
Bene, allora a questo punto abbiamo ancora molti vostri messaggi, ne daremo lettura, 334 35 20 488, ma è ora di andare con il primo break pubblicitario. Subito dopo andremo a collegarci con il giocatore dell'Ancona, De Silvestro.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona, vi aspetta per ogni vostra esigenza. Offerta fino a fine settembre. Ricarica aria condizionata con filtro gratis. Telefono 071 24 13 493.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Voglia di un buon caffè? Prova Mires Caffè. Da Mires Elettrodomestici troverai macchine in comodato d'uso, cialde a partire da 25 centesimi e capsule compatibili dei migliori marchi. Vieni a trovarci, siamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Iesi in viale della Vittoria 79.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
18 e 56 minuti, ben ritornati con Punto Biancorosso. SMS, WhatsApp se ci volete scrivere al 333 35 20 488, email diretta @radiotua.it se volete invece scrivere pensieri un po' più lunghi. Intanto credo che siamo pronti con il nostro primo ospite, allora diamo il benvenuto a Radio Tua e a Punto Biancorosso all'attaccante dell'Ancona, Elio De Silvestro. Buonasera Elio. Pronto?
Mi sente?
Sì, sì, ti sentiamo. Ciao, buonasera Elio.
Buonasera a tutti.
Allora, in studio c'è Cristian Camilletti che ti sta parlando e Daniele Titarelli alla mia destra.
Ciao Elio, un saluto.
Ciao, ciao.
Allora, due punti in cinque partite. Ti era mai capitato di partire insomma così a rilento in passato?
Allora, sono sincero, no, è la prima volta e non fa piacere sicuramente. Perché giochiamo per vincere, sicuro due punti sono pochi in queste cinque partite. È vero che abbiamo affrontato squadre forti, però non è giustificabile.
Penso che in questi giorni starei riflettendo su quella bella opportunità sul finale del primo tempo che hai avuto, forse su quella palla è cambiato l'esito della contesa, perché magari andare a riposo sul vantaggio avrebbe dato morale ed entusiasmo all'Ancona.
Sì, sì, è vero, è stata una grande occasione sprecata, ci ho ripensato, l'ho rivista e purtroppo è andata così, mancato anche quel pizzico di fortuna in più e niente, ormai è passato, quindi non è che sto qui a ripensarci oppure a battere la testa contro il muro, però sicuramente in futuro dovrò fare meglio.
Ecco Elio, ciao, intanto sono Cristian Camilletti. Allora, proprio su quell'azione, non so, almeno la mia sensazione è stata proprio un pizzico di incertezza da parte tua su come andare su quella palla, invece che andare di tap-in ci hai pensato magari una frazione di troppo, che poi hai dato quel collo che poi è finita alta. Cioè, almeno questa è la sensazione che ho avuto io dalla tribuna.
Sì, sì, no, è vero, è che la palla è stata respinta. E non mi aspettavo il ribalzo così alto. Io volevo andare subito diretto, colpirla, solo che era troppo alta per prenderla, troppo alta e troppo veloce per prenderla di prima. Quindi ho preferito stopparla e come l'ho stoppata ho pensato tra me e me, il portiere mi sta venendo addosso a 2000, provo a metterla alta sopra la traversa. Anche secondo me, poi ripensandoci e rivedendola, era più facile tirarla forte addosso, sicuramente non l'avrebbe presa.
Ecco.
È stata quella l'incertezza. La palla è rimbalzata un po' troppo alta, non mi aspettavo.
Ci sta, diciamo, come pensiero, che per tentare di mettere fuori caso al portiere con il tiro magari più potente possibile. Va bene, e comunque Elio, intanto come ti stai trovando in questi primi tempi, diciamo, qua ad Ancona con i nuovi compagni? La città sta iniziando a conoscerla? Stai vedendo un po'?
No, mi trovo benissimo e mi sono già ambientato, la squadra è un gruppo di ragazzi, siamo quasi tutti giovani per dire.
Beh, l'età è giovane fondamentalmente, cioè non siete...
Sì, neanche giovanissimi, però dai. E quindi siamo una buona squadra, questo è quello che mi dà fiducia e che ci dà fiducia e morale, secondo me. è stata, cioè, dicono parecchi ragazzi che comunque hanno voglia di emergere e di mettersi in luce quest'anno, quindi penso e sono convinto che questo è soltanto un momento transitorio. Poi per il resto la città ho visto non tantissimo, perché dagli allenamenti, le partite, non si riesce a fare granché.
Ecco, tu hai parlato di gruppo, giustamente, e questa è una squadra praticamente rinnovata in toto. Ecco, il gruppo come si sta amalgamando? Perché è chiaro che magari anche queste difficoltà di risultati, oltre a una condizione fisica che chiaramente sta arrivando partita in partita, e lo stiamo iniziando a notare. Però il gruppo si sta cominciando a creare.
Si sta formando. La cosa più importante, secondo me, e principale, è da formare la mentalità, cioè che tutti siano mentalizzati a fare la stessa cosa. E quello, infatti, secondo me, è la cosa che è venuta meno nelle partite, perché alle prime difficoltà ognuno pensava per sé, oppure non ci riusciamo a compattare come si dovrebbe per affrontare il problema. E quello, secondo me, piano piano viene sicuro, ma non perché ci sono dei cattivi ragazzi oppure altro, ma proprio perché c'è bisogno di tempo per determinate cose. È vero che quattro undicesimi della formazione, delle ultime formazioni, sono arrivate le ultime ore di mercato, e abbiamo avuto queste tre partite in una settimana. Non è stato facile neanche per noi lavorare e trovare queste cose, però piano piano, con il tempo, anzi già da sabato, sicuramente ci sarà un ulteriore passo avanti e speriamo una vittoria.
Ecco, là davanti, appunto, come inizi a trovarti con Momenté, con Sam e con gli altri del reparto avanzato? Perché è lì che dovete creare veramente un bello spirito per segnare i gol che poi saranno pesanti per questa stagione.
No, certo, no, ma stiamo lavorando per questo, ci alleniamo bene. Cosa devo dire? Sono tutti potenzialmente tutti fortissimi, a parte Matteo, che ha qualche anno in più e ha già dimostrato di essere un ottimo giocatore. Per il resto, tra Marco, Baridi stesso, siamo messi bene, dai.
Tu sei stato uno dei primi giocatori ad essere arrivato quest'estate, hai fatto l'intera preparazione, insomma, a differenza degli altri con l'Ancona, quindi hai vissuto vari momenti nella preparazione, visto che sei partito con qualche compagno, adesso ti ritrovi con una rosa profondamente cambiata rispetto al primo giorno.
Sì, anche quella è stata un po', non dico una problematica, ma una cosa che da non sottovalutare, perché abbiamo fatto quasi tutti il ritiro con Casiraghi e Cognini davanti, riesci a trovare gli automatismi, i giochi, e poi di punto in bianco ti cambiano. Non è neanche questo facile, però comunque dobbiamo farlo alla svelta, perché il campionato è iniziato già da un po' e dobbiamo trovarli e cercare di fare quello che dobbiamo fare in campo.
Tu sei già stato con Mister Brini la scorsa stagione a Pavia, cosa vi sta dicendo in questo momento di difficoltà? Quali sono i suoi consigli?
No, il mister secondo me la sta gestendo bene, non cerca di puntare il guido e di mettere problemi su problemi, anzi cerca di cogliere i lati positivi di questa situazione e dicendoci che per raggiungere i risultati che vogliamo in questo momento, che non ci gira niente dritto, c'è bisogno di sacrificio, di semplicità e di mettersi a disposizione l'uno dell'altro.
Queste voci riguardo presunti problemi societari, questo magari piccolo ritardo nel pagamento di stipendi, vi infastidiscono dentro lo spogliatoio o non ci pensate?
Per quanto mi riguarda, sono voci che comunque arrivano nello spogliatoio, perché ormai Lega Pro, anche i calciatori non è che guadagnino così tanti, quindi lo stipendio ogni mese è comunque una cosa importante. E, però adesso la scadenza è il 15 o il 16 ottobre, non mi ricordo, è inutile fasciarsi la testa prima del dovuto, quindi ci tocca, ma marginalmente in questa situazione, poi più avanti si vedrà. Comunque la serenità del gruppo passa anche da queste cose, non è una cosa che non ci discute.
Adesso siete di fronte al calendario, vi pone di fronte alla seconda gara casalinga consecutiva, e sabato non si potrà sbagliare perché arriva un Modena, a differenza magari di Bassano, Venezia e Reggiana, sulla carta più alla portata.
Sì, hai detto benissimo, ma a prescindere chi sarebbe, qualsiasi squadra, penso anche il Parma sarebbe venuto sabato. Adesso in questa situazione abbiamo bisogno di una vittoria e dobbiamo raggiungerla in tutti i modi, anche se dovessimo vincere per 1-0 su un autorete oppure su un errore arbitrale, qualsiasi cosa, dobbiamo mentalizzarci e pensare che l'unica maniera che possiamo, che ci può aiutare a venire fuori da questa situazione è la vittoria. Anche se è vero che siamo al 15 settembre, però comunque dobbiamo vincerla, sabato.
Mancheranno Momenté e Voltan, quindi serve un guizzo, un gol di De Silvestro, un colpo di genio di De Silvestro.
Per forza, è arrivata anche ora.
Ti senti di aver dato meno di quanto è nelle tue possibilità in queste prime 5 giornate?
Sì, specialmente nelle prime due, sì, tutte le mie aspettative, però inizio stagione.
Ecco, io ricordo un Elio De Silvestro ai tempi del settore giovanile della Juventus che era veramente un cecchino infallibile da sottoporta.
Sì, questo è vero. Quindi... poi sai, il gol, più gol fai e più te ne vengono. Io ho passato 2 anni in cui ho giocato poco e niente, anche questo influisce. E adesso sto riprendendo piano piano, e sono sicuro che torneranno anche i gol.
Lo scorso anno quali problemi ti avevano frenato nel tuo percorso, nel tuo campionato?
L'anno scorso sono stato a Lanciano e purtroppo a Lanciano il mister non mi vedeva davanti e ho fatto praticamente 6 mesi di servizio, facendo anche un paio di presenze da terzo. Quello c'era Mammarella, era uno dei destini più forti della Serie B, quindi non ho avuto tantissimo spazio, a prescindere che persino nel mio ruolo. E poi invece sono andato a Pavia a gennaio, ho chiamato dal mister, e alla seconda partita in cui sono arrivato purtroppo ho avuto un brutto infortunio che mi ha tenuto fermo quasi 2 mesi. Il campionato era più o meno finito, quindi la stagione scorsa non è andata benissimo per me.
Che idea ti sei fatto del pubblico dorico? Penso che vi è stato sempre vicino, nonostante magari un avvio un po' sottotono.
No, sì, non niente da dire, anzi. È giusto che ci siano, anche se ci sono stati pochi, i primi fischi, i primi boom, come è giusto che sia. Come noi siamo arrabbiati di vedere la classifica e stare all'ultimo posto, la stessa cosa penso sia per il tifoso, e quindi l'arrabbiatura, i fischi sono giustificati. Sta a noi trasformare questi fischi, questi mugugni in applausi con le vittorie.
Bene così, Elio, grazie per essere stato con noi e rivederti in gamba in campo.
Grazie, un saluto.
Buona serata. Buona
ciao Elio, ciao.
Ciao, ciao. Ringraziamo Elio De Silvestro e tanti messaggi intanto che stanno continuando ad arrivare, ma c'è una notizia che, come si dice, una notizia che era nell'aria, la notizia dell'ultima ora, e allora adesso andiamo subito a vederla assieme, è uscita pochi minuti fa sul sito dell'Ancona, è una cosa che comunque ci aspettavamo da un momento all'altro. Se non fosse arrivata ora, sarebbe arrivata sicuramente nel mese di ottobre, quando ci sarà l'approvazione del bilancio. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle dimissioni da parte del professor Raffaele Vietri. Già si era dimesso dalla carica di presidente di Sostriamo l'Ancona, si è dimesso anche dal consiglio di amministrazione dell'Ancona 1905. Questa conferma della situazione un po' incandescente che si è creata all'interno dell'Ancona non da ora. Sappiamo che tra Vietri e Miani ultimamente non correva più buon sangue, proprio per il fatto, quello storico ormai, relativo al famoso buco e alla gestione societaria delegata appunto a Miani da parte di Sosteniamo l'Ancona. Quindi le due cose diventano una interlacciata all'altra. Questa sera arriva arrivano le dimissioni di Raffaele Vietri da membro del Consiglio di Amministrazione, quindi lui non ci sarà all'approvazione del bilancio dell'Ancona 1905. Domani mattina conferenza stampa dell'amministratore delegato e presidente dell'Ancona 1905, David Miani, che spiegherà, così recita, aspetta che lo prendo in maniera che vado a livello testuale, Allora, la conferenza si terrà all'Ancona Point ed è aperta esclusivamente ai giornalisti accreditati. Del presidente David Miani. Nel corso dell'incontro Miani ripercorrerà le vicende legate alla gestione societaria dal suo inizio ai giorni nostri, con vista sulle prospettive future dopo l'avvento in società del gruppo Ranieri. Miani annuncia già da ora la disponibilità a fare altrettanto se richiesto nei confronti delle tifoserie organizzate in incontri separati. Quindi questo è quanto succederà domani. Non è prevista da parte della società la possibilità di dirette sia tramite Facebook specificato o radio, quindi non potremo effettuare la diretta. Quindi rispondo anche ai messaggi che ci state inviando, tipo Piero: mi sono collegato tardi, domani farete sentire la conferenza stampa. No, perché la società preferisce così, e questo è quanto ci è stato comunicato. Che dire, Daniele, ti aspettavi le dimissioni di Raffaele ora?
Ma erano nell'aria, era solo da capire il periodo temporale. Le sue dimissioni erano nell'aria dalla conferenza stampa che convocò quando si dimise dall'incarico di presidente di Sosteniamo l'Ancona, in cui un po' aveva vuotato il sacco, aveva un po' ripercorso tutto il cammino vissuto nell'Ancona, forse quello che domani ripercorrerà anche il presidente David Miani. Era stato, insomma, Raffaele Vietri che aveva già annunciato che se ne sarebbe andato dal consiglio di amministrazione dell'Ancona, ed in effetti oggi è arrivata la comunicazione. Ciò che rende un po' perplessi è il fatto che sia lui sia Quacquarini si sono dimessi immediatamente, Raffaele Vietri, insomma, con due mesi di distanza circa, insomma, pur essendo ormai lontani dal nuovo progetto, sono entrati nel CDA dell'Ancona con voluti, o comunque sia insieme alla famiglia Ranieri, specie Raffaele Vietri, insomma, era entrato in quota Ranieri. Quindi ecco, fa specie, insomma, che dopo così poco tempo siano state date le dimissioni. Però lo si era capito sin da quando ha votato il sacco in quella famosa conferenza stampa, mi sembra, di fine luglio.
L'ultimo tassello, insomma, per quello che riguarda la vecchia gestione di Sosteniamola Ancona, che, se non ricordo male, dovrebbe... No, ho perso traccia, dico sinceramente. Comunque erano state aperte le porte per le candidature, credo che si siano concluse, non lo so. Non...
C'era Paolo Bartola che si era a capo di questo comitato.
Magari cercheremo di sentire se loro parlano, per sapere poi come è andata a finire. Si erano aperte comunque le candidature per la governance all'interno di Sosteniamo l'Ancona, aperte a chiunque, sia come chi si voleva candidare come presidente, sia chi nel ruolo di consigliere, proprio perché c'era stata questa rottura, questa scissione interna dopo questa conduzione po' particolare. Io penso che comunque alla base poi della conduzione un po' particolare, chiamiamola così, ci sia il fatto che fin dall'inizio c'è stata tanta confusione tra una associazione e una società gestita dai tifosi e una società partecipata dai tifosi. La confusione grande io penso che sia stata lì, quando si parlava del piccolo Barcellona, il piccolo... veniva da sorridere, perché di là le quote vere sono in mano ai tifosi, che mettono euro veri, mentre di qua stavamo parlando di aria fritta, perché parlavamo di una quota associativa, che è diverso. Qui, come succede con gli sponsor, che ogni anno agli sponsor devono ripetere il loro versamento. Non è che una volta che è stato fatto un versamento uno è sponsor a vita, no, perché gli stipendi vanno pagati tutti i mesi e quindi a un certo punto finiscono i soldi. Lo stesso vale per le società gestite in prima persona, e qui un po' di confusione si è fatta sicuramente tra gestione e partecipazione da parte dei tifosi. Messaggi, poi finisco questo aggiornamento, ce la farò prima o poi, e poi andiamo anche con la pubblicità, per chi ci introduce al secondo ospite. Da dove volete partire?
Partiamo da
Francesco, che è all'ascolto da Milano. Un abbraccio a Francesco che ci sta ascoltando da Milano, dai.
Tieni duro anche da Milano.
Allora, poi questo chi è?
Sempre Francesco. Interpellate l'assessore.
No, è un altro. No, lo stesso Francesco, dai.
Scusa. Interpellate l'assessore allo sport del comune di Ancona, per favore, così ci spiega le promesse che aveva fatto per riservare ad Ancona un campo di allenamento. Aveva detto che con il nuovo dialogo con Sosteniamo l'Ancona avrebbero trovato sicuro un campo di allenamento. Aveva ragione Marinelli, quelli del comune di Ancona sono fuori dal comune. Ancora forza Francesco, forza Ancona. Purtroppo sappiamo che i tempi burocratici per realizzare campi di allenamento sono lunghi.
E anche per le gare d'appalto sono lunghi, e nel frattempo Sosteniamo è saltata.
Sì, nel frattempo Sosteniamo...
diciamo come stanno le cose, no?
Uno dei successi che Sosteniamo è stato quello di trovare l'accordo sulle pendenze passate riguardanti il Del Conero e il Dorico.
E il Dorico con la gestione Marinelli. Uno dei motivi per cui Marinelli aveva detto che abbandonava.
Che sarebbe dovuto uscire un bando per il campo della FIGC, che secondo me quello sarebbe stato già un progetto che avrebbe fatto respirare l'Ancona per quanto riguarda i campi d'allenamento, che però sia per quanto riguarda l'allora gestione Marinelli, sia nella stagione successiva, poi non se n'è più approfondito, comunque sia non si è più andati avanti in questo percorso. Per il resto è tutto molto difficile, perché sperare insomma nel famoso restyling del Dorico, se anche qualcuno insomma parteciperà all'eventuale bando, che il restyling del Dorico non avverrà in tempi, non sarà attuabile in tempi inferiori, penso, ai 3-4 anni. Quindi anche quello è un progetto bello, che però non servirà per risolvere gli eventuali problemi da qui a breve. Poi per quanto riguarda altri discorsi a Cittadella Sportivo, che sono anni che ne sento parlare, però sono anni che i vari discorsi si sono arenati, e di sicuro anche lì i tempi burocratici non penso che siano così brevi. Secondo me, ecco, una palla al balzo da cogliere sarebbe stata quella del bando della FIGC, di cui poi è scomparso nel nulla, non so per colpa di chi, anche perché insomma è difficile entrare in questo discorso, però lì sicuramente avrebbe aiutato quantomeno per gli allenamenti del settore giovanile, settore giovanile stesso che ha bisogno di campi, perché sappiamo benissimo che le varie strutture di Torrette non penso che faccia più parte insomma del progetto Ancona, quindi non è più utilizzabile, ma comunque sì, anche lì il sintetico era. Adesso ci sono con le Marino, che sono campi in cui i sintetici sono ridotti malissimo, quindi è difficile, è una situazione. Poi si era parlato con l'avvento della famiglia Ranieri di Montemarciano, era tornato in auge Montemarciano, però anche lì il progetto si è arenato ben presto, perché Comune di Montemarciano chiedeva determinate cose che poi non un progetto che non è andato avanti, e quindi ci ritroviamo che l'Ancona ha come campo fisso per allenamenti il Del Conero, poi a volte itinerante come in questi giorni Offagna, però non è una soluzione di facile risoluzione.
Però se non ricordo male, almeno stando agli incontri che c'erano stati con l'amministrazione, con Fabiano Ranieri e l'amministrazione appunto, se non ricordo male, dalle sue dichiarazioni era uscito fuori che l'amministrazione proponeva dei bandi, giustamente, ma stando a quello che voleva appunto la famiglia Ranieri, era invece trovare dei lotti per costruire e creare l'area dedicata ai campi d'allenamento o a un'eventuale cittadella sportiva dell'Ancona. Quindi diciamo che da parte dei nuovi soci dell'Ancona non ci sarebbe, diciamo, l'intenzione di partecipare a bandi, ma fare qualcosa di propria proprietà.
Noi proprio oggi come Corriere Adriatico siamo proprio usciti con, ci chiedeva l'ascoltatore un'intervista a Andrea Guidotti, noi oggi Corriere Adriatico l'abbiamo sentito, abbiamo ascoltato e lui ci ha risposto a questa domanda proprio riguardante la cittadella sportiva del Conero, che è passato un mese dall'ultimo incontro tra il club dorico e l'amministrazione comunale, ma tutto è ancora fermo. Perché? Perché Guidotti ha detto: siamo in attesa che l'Ancona ci dica cosa vuole fare. Devono chiarirci, fissare un nuovo appuntamento e presentare una manifestazione di interesse ufficiale. Solo da quel momento il comune potrà adoperarsi per preparare un bando pubblico a cui ovviamente l'Ancona potrà partecipare. Sin dall'inizio, dice e continua Guidotti, abbiamo espresso disponibilità totale nei confronti dei progetti della famiglia Ranieri e abbiamo rispettato gli impegni assunti, tant'è vero che sono stati spesi oltre 40.000 euro per rimettere a posto l'impianto di illuminazione e sistemare la videosorveglianza. A breve il comune interverrà anche sull'impermeabilizzazione dello stadio sotto i distinti. Quindi praticamente, ascoltando le parole di Guidotti scritte oggi sul nostro giornale, serve una manifestazione di interesse da parte dell'Ancona, che da un mese a questa parte, secondo quanto dice l'assessore dello sport, non si è più fatta sentire.
Quindi siamo rimasti fermi a quelle dichiarazioni là, appunto, di un mese fa.
Dichiarazioni di un mese fa, ma c'è anche un motivo: si è fermato tutto un mese fa, cioè
certo.
Fermo così. Che l'incontro che aveva avuto Ranieri in comune era andato al di là magari anche delle aspettative, perché il progetto era stato presentato ed era interessante, e poi c'è stato lo stop, perché ufficialmente quella che è girata per noi era che gli sponsor che dovevano entrare causa le ferie non erano entrati, gli 800, insomma queste cifre importanti slittavano ai primi di settembre. Siamo ormai oltre la metà di settembre, i nodi arrivano al pettine, gli stipendi non sono stati pagati, i contributi non sono stati pagati. Qualche scintilla sicuramente è scattata su questi ritardi, su queste promesse poi non mantenute, non so come possiamo dire, slittate, diciamo così, poi magari verranno mantenute a breve. Domani mattina conferenza stampa di Miani, che ormai è rimasto l'unico baluardo della vecchia gestione, chiamiamola così, perché tutti gli altri hanno abbandonato lo scettro del comando. L'ultimo a abbandonare definitivamente la stanza dei bottoni, l'abbiamo appena data la notizia, è il professor Raffaele Vietri, che aveva detto che sarebbe rimasto storicamente fino all'approvazione, poi quasi sicuramente avrebbe dato le dimissioni, e a questo punto invece abbandona prima dell'approvazione del bilancio. Magari c'è anche qualche altro motivo perché fa questa scelta proprio alla vigilia dell'approvazione del bilancio, e quindi della vecchia gestione alla fine, credo, Davide, Daniele, che non ci sia rimasto nessun altro.
No, della vecchia gestione è rimasto solo il presidente David Miani, che continua
Miani e i soci di minoranza, che non si sono mai, stanno lì, sono sempre stati lì, quindi che sono della vecchissima gestione, perché
purtroppo
abbiamo
quote
Marinelli intesa come famiglia, poi c'è le quote dell'ex presidente dell'Ancona e di qualcun altro.
Mancini, Stronati, esatto. Badalini, la moglie di Marinelli.
Sono quelli, sono i piccolissimi azionisti che però sono rimasti all'interno. Sono questi, insomma, che fanno parte dei soci che la prossima settimana verranno chiamati alla ricapitalizzazione dell'Ancona 1905, oltre a il socio di minoranza e al socio di maggioranza, che per i più distratti continua ancora oggi essere sosteniamo l'Ancona, quindi tifosi dell'Ancona.
Purtroppo in 9 mesi abbiamo sentito più parlare di notai, commercialisti che di Rettangolo Verde, perché a dicembre scorso è stato fatto il passaggio delle quote a Milano da Marinelli alla fondazione. Poi a luglio abbiamo assistito all'acquisto del 23% delle quote da parte di Ranieri. Adesso, cioè, purtroppo il discorso societario sta acquisendo un ruolo preponderante rispetto alla squadra. E quando si parla troppo di società, anche adesso a settembre con i campionati avviati, significa che i vari problemi non sono stati ancora risolti.
E poi attenzione, perché circolano, a proposito di società, circolano anche voci su eventuali ingressi, perché arrivano dall'Emilia Romagna, esattamente si parla di un imprenditore del bolognese,
pugliese, ma con interessi in Emilia, disposto su tutto subito a prendere l'Ancona, a far fuori tutti. Queste sono le voci, insomma, che si rincorrono in questi giorni, a volte magari anche incontrollate. Sta di fatto che la prima mossa, quella che tutti attendono, è quella della famiglia Ranieri, che si è tra virgolette insediata con il 23% l'8 luglio. Sono passati oltre 2 mesi e sono attesi i primi fatti concreti da parte della famiglia Ranieri, anche perché qui le scadenze si stanno avvicinando sempre di più.
Certo, come abbiamo sentito anche dalla voce poi di Elio De Silvestro,
sì, non
dice,
non si può
alla lunga,
più niente,
certo,
cioè,
alla
anche
lunga
loro non è che cercano logicamente di, però anche loro dicono che
cioè si fa sentire,
sta
anche
arrivando
sulla squadra,
il momento
inevitabile
di avere certezze.
Chiaro.
Fa sorridere il fatto di sentir dire da un giocatore, e quindi
anche perché
dal ambiente, cioè in che situazione siamo, di giocatori che dicono noi non guadagniamo tanto.
Anche perché De Silvestro,
quindi andiamo contro quello che è l'idea, no, geniale che tutti hanno, cioè fa il calciatore, guadagna un sacco
no.
di soldi.
No, vabbè,
questi,
certo. Chiaro.
Non dimentichiamo che il povero De Silvestro viene da il fallimento del Lanciano, datato luglio, perché lui era interessato del Lanciano, e da gennaio a giugno è stata Pavia, altra società che non si è iscritta. Quindi due delle non tantissime società che non si sono iscritte erano erano proprio di
ferro. noi siamo iscritti.
Di De Silvestro, no per la preoccupazione,
il legno ce l'hai tutto intorno,
la preoccupazione del ragazzo che mesi ha vissuto situazioni e tutte abbastanza traballanti, quindi è logico che adesso si possa anche preoccupare, perché ormai vive una sorta di incubo.
C'è già passato,
esatto.
Ma probabilmente forse è la prima volta che gli viene detto chiaramente che in questo momento non ci sono soldi. Le altre volte magari gli era stata tirata un po' alla lunga.
No, anche perché a Pavia c'erano i cinesi, sembrava una società insomma solidissima, fortissima, c'erano giocatori importanti, ma massimi progetti. Anche lì purtroppo tutto si è...
Devo dire che anche a Pavia si sono presentati, come in passato è capitato ad Ancona, con progetti altisonanti, stadio nuovo, di tutto e di più, e poi dopo un anno poco più che sono stati alla
punta. E nel frattempo sono passati anche altri personaggi,
certo,
che hanno provato ad acquistarla,
certo, e hanno creato un buco stratosferico per una squadra di Lega Pro, e tanto che poi ha fatto poveri loro. Mi dispiace per gli amici di Pavia, veramente, per la finaccia che hanno fatto, ma purtroppo queste sono scene sempre più all'ordine del giorno, soprattutto nel calcio
di
Lega Pro.
Lo scopo principe proprio di Sosteniamo la Cora era quello di evitare il ripetersi di situazioni del
genere, ed è questo che fa più male ai nostri tifosi.
Non scordiamoci perché è stata creata dai tifosi,
certo,
sosteniamola ancora,
certo,
proprio per evitare che in futuro si ripetessero analoghe situazioni. Speriamo che appunto non si ripetano. Allora, tanto qua, Gianni Red Bull al volo, dai, ce lo spariamo questo SMS.
È sempre peggio, adesso lo stadio non si può più nemmeno fischiare. Che cosa significa che il fischio era comunque l'arbitro che ingannava i giocatori? Basta, non se ne può più. Però dobbiamo specificare a Gianni Red Bull che non erano i fischi piovuti magari a fine gara dalla curva o dalla tribuna, era qualche fischietto che qualche tifoso usava, non erano i fischi di dissenso magari verso la squadra o verso una prova che non era all'altezza delle loro aspettative, ma erano i fischietti veri e propri che qualche spettatore usava e che ingannava l'arbitro. Quindi si può fischiare se eventualmente lo spettacolo non è all'altezza della situazione, ma non si può usare un fischietto mentre attacca o il Venezia o l'Ancona, disturbando l'azione stessa.
Tutto questo fischiare, tra l'altro, ha anche indotto spesso e volentieri a sbagliare, con cartellini rossi che ha sfoggiato al cielo, così, tanto per dare. Fortunatamente per il Venezia, anche se comunque ai fini del risultato non ci abbiamo guadagnato niente, però ogni tanto magari qualche arbitraggio a favore comunque ci fa anche piacere.
Stefano da Torino, bentornato Stefano, dice: allucinante che la società ancora formalmente dei tifosi è allo sbando, non autorizzi diretta ai media rivolti ai tifosi. Vabbè, questa è una scelta forse di, che ti devo dire Stefano, per un motivo di calma, visto delle situazioni che si sono un po' andate sopra le righe sabato, che oggi riportava anche il Corriere Adriatico, probabilmente per stabilizzare un po' la situazione, filtrarla ulteriormente, in maniera che poi dopo i media avranno tempo nel pomeriggio e nella sera, il giorno dopo, insomma, di spiegare punto per punto quanto detto dal presidente Miani. Per il resto noi abbiamo fatto le dirette di tutto e di più, quindi
anche, e la riporteremo domani,
anche per noi ci piaceva, quindi non ci
tutto ciò che sarà accaduto lo riporteremo in modo chiaro,
sarà in modo... l'argomento del giorno con Daniele Titarelli, che vi racconterà tutto e di più, forse di là. Altro messaggio di là, poi andiamo in pubblicità, che sennò qui siamo già in fase di molto molto ritardo.
Sì, c'è questo lungo messaggio da parte di Mimmo che scrive: seguo l'Ancona dagli anni 60, ne ho vissute tante, belle e brutte, ma fin da subito ho capito che avrei rivissuto fatti che speravo ad Ancona non accadessero più. Una squadra che arriva quarta nel precedente campionato viene smantellata, un settore giovanile in cui da 3 anni si stava facendo un bel lavoro in prospettiva e lo sponsor principale non viene neanche consultato. Ed i campi adesso, prima allenamenti e partita a Torrette, adesso tutti al Del Conero, quindi campo ridotto malissimo, tutto smantellato, i giocatori acquistati e poi venduti, i vecchi quasi costretti ad andarsene. Ho risottoscritto anche quest'anno l'abbonamento, ma ho molti dubbi sul fatto che vedrò molte altre partite. Scusate lo sfogo, ma la rabbia è tanta. Un vecchio fedele tifoso amareggiato, Mimmo. Condividiamo praticamente tutto. Cioè,
si Mimmo... è venuti, anzitutto la società si è instaurata tardi, quindi non era neanche nella fase della programmazione, magari a maggio, quando tutto era ancora possibile. E si è sottovalutato il potenziale umano, tecnico, anche organizzativo, parlo non societario ma prettamente di campo, che c'era prima. È logico che qualsiasi società debba portare i suoi uomini e le sue risorse, però è logico che lo faccia quando si migliori il progetto o quando si porti, insomma, gente ancora più quotata di quella che c'era prima. Era logico che già gran parte della squadra era stata smantellata, ma quel poco che c'era, secondo me, andava mantenuto, a meno che non fosse arrivato qualcuno di veramente più forte che avrebbe fatto sognare tutti, allora a quel punto tutti avrebbero. Quindi bisogna stare sempre molto attenti quando si va in certe piazze e si costruisce un progetto, perché c'erano giocatori validi attaccati alla piazza che non costavano tantissimo, almeno quelli sarebbe, visto secondo il mio punto di vista, andavano tenuti. La squadra non costa meno di quello della scorsa stagione, lo ha ammesso anche il presidente a Reggio Emilia, mi sembra, quindi il valore tecnico qualsiasi spettatore o addetto ai lavori in grado di vederlo, quindi. E poi per il resto, per quanto riguarda il settore giovanile, anche lì sono state fatte poi delle scelte, vedremo insomma nel futuro se pagheranno meno. Di certo era stato avviato un percorso che interromperlo, insomma, dopo soli 3 anni per un settore giovanile non è il massimo della scelta. Vedremo insomma, questo progetto del settore giovanile non lo stiamo seguendo, diciamo, in modo attento, quindi lasciamoli lavorare e poi valuteremo il tutto. Di certo qui mancano strutture, manca quello, sono sempre mancate, mancano strutture, mancano campi, e la squadra, è logico, è stata smantellata ed è differente rispetto a quello della scorsa stagione, che aveva guadagnato i risultati magari con, non aveva una qualità eccelsa, ma l'aveva guadagnata appunto con il gruppo che si era creato. Qualche giocatore sarebbe stato meglio tenerlo piuttosto che sostituirlo.
Però è anche vero, Daniele, che determinati giocatori, molti erano in prestito, qualcuno era anche complicato riuscirlo a mantenere in squadra, altri proprio per via di questo cambio all'interno della società e anche per i problemi economici che alla fine della stagione ci sono stati detti a mezzi stampa praticamente da David Miani, era un po' difficile riuscire a mantenere qualche giocatore. È vero che magari qualcuno, posso fare un nome, tipo il Mallus della situazione, poteva essere mantenuto all'interno dell'attuale rosa. Il, che ne so, Amlili, per quanto ne so, aveva iniziato bene il suo precampionato, la preparazione, paventando la richiesta di un rinnovo di contratto, quindi la sua idea era quella di rimanere. Poi ci dicono che quando sono andati in sede di trattativa non hanno raggiunto determinati punti di incontro economici e da lì Amlili stesso ha deciso che era meglio a quel punto magari salutare e andare da un'altra parte. Il caso Casiraghi, ne abbiamo parlato, gestito secondo me malissimo.
Però se stiamo parlando di una squadra che costa di più di quella della scorsa stagione,
ti deve dare anche
con
di più.
Contratti che sono stati fatti a biennali o triennali a qualcuno, quindi magari quei, visto questione del poi che è sempre facile per carità, però quei contratti sarebbero dovuti andare magari ai vari Amlili e Casiraghi per invogliarli a restare, però questi sono discorsi che si fanno poi ed è sempre facile, mentre col prima è sempre difficile agire, però certo. Resta il fatto che è chiaro che la squadra attuale ha dei limiti e sarà difficile, insomma, bisogna rimboccarsi le maniche per ottenere, per riprendere la via maestra.
Io voglio solo aggiungere una cosa a quel messaggio là di Mimmo che ci aveva scritto, che dice non so ancora quante partite vedrò prima di abbandonare definitivamente. Io vorrei invitare Mimmo, come tutti gli altri tifosi, invece ad essere uniti e a stare vicino a questa squadra, proprio perché quest'anno ce n'è più bisogno che nel passato, proprio perché essendoci dei limiti tecnici in questo momento, e stanno lavorando Brini e il suo staff in questo senso per far riprendere il più presto possibile il cammino giusto all'Ancona, io invito proprio i tifosi a stare vicino, perché poi non mi piace vedere come è successo sabato, che al termine della partita i giocatori vanno sotto la curva anche per scusarsi, diciamo, del risultato e vengono fischiati. Non mi piace, perché appunto poi rischiamo veramente di rompere il giocattolo, perché loro ce l'hanno messo tutto l'impegno, perché fino a quando non c'è l'impegno, allora sono il primo a dire ok, contestiamo la squadra, perché non ci mettono poi il furore agonistico in campo. Però al netto di quelli che sono i limiti tecnici, la squadra ce l'ha messa tutta veramente nella partita col Venezia, e non soltanto con il Venezia. Forse la partita più brutta vista in casa è stata quella con il Mantova. Quindi
ci fermiamo, pubblicità, se no ci salta il prossimo collegamento. Veloci!
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona, telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch, revisioni moto e auto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Pirelli, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:40 minuti, ben ritornati nuovamente in onda con Punto Biancorosso. Daniele Titarelli, Cristian Camilletti in studio con voi per questo secondo appuntamento settimanale con Punto Biancorosso. 334 35 20 488 il nostro numero per i vostri SMS e WhatsApp, email diretta @radiotua.it. Allora adesso parliamo invece di calcio a 5 e diamo spazio a Momi Marcheggiani per appunto quelle che sono le ultime novità da casa Ancon. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, è una Ancon che è partita con il piede giusto in questo campionato che affronta da matricola.
Sì, stiamo facendo bene, stiamo rispettando diciamo le aspettative. Dai.
6 punti in 2 partite, quindi 2 vittorie e morale, insomma, che viene di conseguenza.
Sì, ripeto, stiamo facendo bene. Anche se abbiamo qualche problema di organico, diciamo che le direttive di Mister Bilò stanno portando i frutti.
E tra l'altro vanno aggiunte anche i 2 successi in Coppa, i 3 successi in Coppa, quindi 5 partite ufficiali, 5 vittorie.
Sì, abbiamo fatto 5 vittorie consecutive, ripeto, con dei problemi adesso perché abbiamo diversi infortunati. Però come avevo detto l'altra volta, il nostro sistema di gioco e la nostra rosa ci portano a sopperire anche a questo.
Siete in testa, seppure nella classifica relativa dopo 2 giornate, insieme alla SKL, al Bocastrum e al Bocà, che ha 5 punti perché un punto gli è stato tolto dalla penalizzazione.
Sì, siamo in testa, ma adesso è relativo, sono passate solo due settimane, quindi diciamo è relativo. Abbiamo fatto 2 imprese sicuramente, perché ripeto non è sicuramente un alibi, ma abbiamo tanti infortunati e pezzi da 90 veramente, ragazzi per noi importanti, come avevo detto l'altra volta, sono giocatori che secondo me in categoria hanno poche squadre, quindi dobbiamo solamente fare i complimenti ai ragazzi che stanno facendo veramente veramente bene.
Venerdì avete affrontato il Cagli, che squadra avete trovato?
È stata una partita molto dura, perché il Cagli è una squadra attrezzata, ben messa fisicamente. Perdevamo il primo tempo 2-0 e poi il secondo tempo abbiamo vinto con il cuore, veramente all'ultimo respiro, è stata una soddisfazione immensa. E adesso siamo in Pulma, stiamo andando a giocare Ascoli contro il Bocastro, che prima con noi. Cercheremo di fare del nostro meglio, ma ripeto, abbiamo infortunati e squalificati, abbiamo Biloccia, Vattini e Juninho, il brasiliano squalificato, che non possono essere della partita, che per noi sono veramente delle defezioni importanti, però daremo il massimo e cercheremo di fare quello che si può. Dai.
A che ora giocherete oggi?
Giochiamo alle 9:15 a Ascoli, infatti ci siamo fermati adesso con il Pulma in autogrill e tra una ventina di minuti saremo al palazzetto.
Quindi è un derby sempre sentito?
È un derby sempre sentito, perché il Bocastrum è prima in classifica insieme a noi, è una squadra che è scesa dalla Serie B nazionale l'anno scorso, è una squadra attrezzata, ma sicuramente venderemo cara la pelle, però giochiamo ogni 3 giorni e assenze così importanti e lunghe poi alla fine possono pesare, ma vediamo quello che viene.
Sarà un esame importante per capire anche le vostre potenzialità contro un'altra big del campionato.
Sì, è un esame importante, però ripeto, non siamo riusciti a giocare nessuna partita con il nostro quintetto diciamo con il quintetto che avevamo preparato a inizio stagione non ci siamo riusciti mai a giocare né in Coppa né in campionato, quindi questa sera siamo senza tre giocatori fondamentali, ripeto. Non è sicuramente un alibi, non è da me, non è una scusa, ma confrontarti in queste categorie qua, con queste mancanze qua, non è facile. Però abbiamo una rosa all'altezza, i ragazzi che stanno giocando stanno vendendo veramente cara la pelle e stiamo facendo, secondo me, anche più delle aspettative.
Quali saranno le squadre candidate a un posto di prestigio in questo campionato?
Ah, ce ne sono, secondo me, un paio. Il Cobà sicuramente è la squadra più attrezzata. E poi dopo anche lo stesso Bucastrum scende dalla categoria superiore. È una categoria, la C1, dove è difficilissimo, l'ho detto anche altre volte, è difficilissimo confrontarsi con tutte. Poi dopo, certo, con gli organici alla lunga possono fare la differenza, però è difficile giocare con qualsiasi squadra e il Cagli l'ha dimostrato l'altro giorno.
Quali differenze avete notato tra la C2 che ha affrontato lo scorso anno e la C1?
Ma sicuramente il ritmo è diverso, chiaramente diverso. Non stiamo a parlare di eccelso, però sicuramente tra la C2 e la C1 il ritmo è diverso.
Bene Marchegiani, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per stasera.
Grazie,
in bocca al lupo.
A voi, a presto, arrivederci.
Radio Tua ha presentato il campionato dell'Anconnova Marmi Calcio A5, in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona. Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, fornitura e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Rieccoci, non era partito il break prima, lo spottino l'abbiamo fatto, recuperato al rientro, va bene così. Allora in bocca al lupo con Marmi Calcio 5, in bocca al lupo, poi soprattutto visto che vanno a Castorana, insomma ce ne hanno bisogno.
Incontro importante oggi.
Sì, torniamo da noi, intanto c'è da dire che c'è una precisazione che c'è stata inviata direttamente dalla Lega a proposito delle fideiussioni. Sapete che si era parlato di queste fideiussioni coinvolte anche altre società, eccetera, eccetera.
La Lega Pro si lava le mani.
La Lega Pro dice che praticamente per la Lega Pro è tutto a posto. Testuali parole, non potendo verificare, insomma, se questa società con sede nel Liechtenstein ha le carte in regola, ha demandato il tutto a una società importante che fa questo di mestiere, che ha verificato. Allora la IVAS, questa società, ha confermato alla Lega Pro che Gable Insurance AG, con sede in Liechtenstein, risulta abilitata a operare in Italia, libera prestazione di servizio nel ramo 15, quindi abilitata al rilascio delle fideiussioni garanzia prima richiesta necessarie per l'iscrizione al campionato. Lega Pro ha dunque predisposto un protocollo per la verifica sia della corretta operatività sul territorio nazionale della società assicurativa, sia della genuinità delle garanzie rilasciate. Quindi ad oggi, salva diversa e ulteriore comunicazione da parte della Financial Market Authority del Liechtenstein, non v'è ragione per la quale debbano essere sollevate criticità che ad oggi non sono di fatto state segnalate dalle competenti autorità di controllo. Quindi le fideiussioni rilasciate da questa società con sede nel Liechtenstein, e poi ognuno si faccia i suoi conti perché uno va a prendere una società con sede nel Liechtenstein, però questa società ha tutte le carte in regola per prestare la garanzia fideiussoria a quelle società italiane di calcio di Lega Pro che si sono rivolte a lei. Quindi che dire alla dirigenza d'Ancona, bussate alla porta di questa società, perché pare che, insomma, ha le carte in regola per poter rilasciare fideiussioni valide per il campionato di Lega Pro. Questo è un comunicato che noi ci abbiamo scherzato sopra, ma è un comunicato ufficiale che porta la data di oggi, Firenze, 20 settembre 2016. Con questo, insomma, la Lega Pro dice che per quelle illazioni che sono circolate in quest'ultimo periodo sono tutte illazioni, rimangono tali, perché per loro insomma è tutto regolare, è tutto valido. SMS e WhatsApp ancora a vostra disposizione. Questo l'abbiamo letto, mi pare. Sì, ce n'è però uno dall'altra parte, sì. Sotto WhatsApp.
Il messaggio di Giampaolo: io rimango sempre dell'idea che questo non è una squadra così scarsa, è più una questione mentale di collegamenti tra reparti, e qui Brini deve trovare la soluzione. Forse ci vorrebbe un difensore più convinto, oltre che i terzini più decisi, però per il resto rimango di quell'idea. Sabato vincere per forza. Domani Miani che dirà che Angelina Jolie e Brad Pitt si sono lasciati, o che Malgioglio è un uomo sensibile? Beh, vabbè, dai, Giampaolo, che dire, Daniele, cioè, che servono due terzini migliori, questo ormai
i difensori decisi, il punto di forza dei nostri difensori è la decisione, perché Ricci e Moi sono due difensori molto
indecisi,
molto tosti, quindi resta il fatto che una squadra l'ha messo anche per dire De Silvestro, l'anno scorso non ha giocato mai tra Lanciano, Pavia. Noi abbiamo tanti giocatori che hanno giocato poco le ultime stagioni, lo stesso De Silvestro ha fatto 8 presenze, Voltan che poi già si è rotto, 6-7 presenze a Bassano, Frediani lo scorso anno è stato poco impiegato, Bariti, tutti i giocatori che hanno giocato poco le ultime stagioni, per un motivo o per un altro, problemi fisici, e quindi adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Una squadra che deve riacquistare ritmo, deve riacquistare convinzione ai propri mezzi, deve riadeguarsi alla categoria. Ci sono dei limiti, inutile nasconderlo, però bisogna stringere i denti, perché il campionato è ancora lungo, e poi magari arrivare a gennaio in una certa... ancora in gioco per cercare di rinforzarci. Poi adesso siamo con la squalifica di Momenté, abbiamo due attaccanti, 2,97, Samb e Montagnoli, cioè è inutile nasconderci dietro un dito, questa squadra è corta, ha giocatori che hanno giocato poco gli ultimi campionati, inesperti, a parte Moi che è dell'85, quindi 31 anni, il resto sono tutti molto giovani, e quindi ci sono dei limiti.
Ok, allora sono le 19:51 minuti, io direi di andarci a collegare con il nostro ultimo ospite. Ci colleghiamo con Riccardo Panini di Radio Bruno Modena. Buonasera Riccardo.
Buonasera a tutti voi, è sempre un piacere. Ciao a tutti.
Buona serata. Allora, è un Modena che non è partito benissimo, anche lei ha qualche problema da risolvere. La retrocessione dello scorso anno dalla Serie B ha lasciato il segno.
Ha lasciato un segno pesante, chiaramente non è stato facile ammortizzare il trauma della retrocessione, così come del resto è inutile nascondersi dietro un dito neanche noi, è chiaro che la società ha dovuto dare via tutti i giocatori che avevano un minimo di mercato per cercare di sopravvivere o comunque rimanere aggrappata a questa categoria. È chiaro che Cagliendo e il direttore sportivo Pavarese hanno allestito una squadra fatta di scelte dettate forse più dal mercato che non da obiettivi mirati, a parte un paio in cui chiaramente Pavarese ha messo del suo e lo ha fatto sicuramente anche un po' sfruttando la sua esperienza, però ad esempio anche lo stesso Osugi, un giocatore che adesso è infortunato, starà fuori parecchio perché l'infortunio muscolare che ha avuto è abbastanza importante, era un giocatore che praticamente era già venduto un giorno dalla fine del mercato alla Salernitana, e l'affare è saltato proprio perché all'ultimo momento Osugi si è infortunato. Modena che quindi ha dovuto fare un po' un mix di scelte tra giovani di belle speranze e qualche giocatore più esperto che chiaramente cerca magari anche un piccolo rilancio, mi riferisco ad esempio a Lanner o a Basso, ma è ovvio che è una squadra che piano piano sta cercando una sua identità e che forse, anzi senza il forse, ancora non l'ha trovata del tutto, questo è evidente. Anche il capo con la Reggiana è stata la mazzata forse dal punto di vista morale e psicologico che ha un po' chiuso il cerchio di questo avvio di stagione. In effetti dopo la vittoria di Teramo la squadra si era un po' trovata anche dal punto di vista dell'entusiasmo e probabilmente aveva anche capito di avere qualche mezzo di una certa rilevanza. Il capo interno con la Reggiana in questo senso ha lasciato parecchio rammarico che, lo dico senza peli sulla lingua, in gran parte è dovuto anche al clamoroso errore arbitrale di cui il Modena è stato vittima in apertura di gara.
Che obiettivi si prefigge il Modena per questo campionato?
non se ne prefigge fondamentalmente, nel senso che la società ha parlato chiaramente che l'obiettivo sarebbe quello di cercare di entrare dentro nei play-off, però è un obiettivo che passa attraverso il campo e non c'è dubbio che sia così, perché è evidente che il Modena è una squadra in questo momento che ha degli evidenti problemi offensivi, perché il problema principale che ha è proprio quello del gol, e quindi di conseguenza non è un problema da poco. E in più è chiaro che la ricerca di un modulo è ancora un po' in divenire, nel senso che Pavan sembra abbastanza intenzionato a puntare su questo 4-3-3, però in realtà il riscontro del campo dice che con il 4 con il trequartista dietro le punte, o comunque con lo schieramento a rombo, se vogliamo dirla in maniera un po' più tecnica, la squadra ha fatto cose più interessanti, quindi tutto da capire su quelle che saranno le scelte future. Gli obiettivi, come detto, sarebbero quelli di arrivare ai play-off se ce ne fosse la possibilità, ma in questo momento questa squadra, così come stanno le cose, sembra non esserne esattamente all'altezza.
Quali sono i punti di forza di questa squadra?
Ma penso che in questo momento, avrei detto prima della partita con la Reggiana, sicuramente il portiere, e lo dico anche dopo la partita con la Reggiana, sebbene Manfredini abbia purtroppo commesso un errore e mezzo, uno poi abbastanza clamoroso, quello del primo gol della formazione granata, però Manfredini è certamente una delle poche sicurezze di questa squadra. I due centrali difensivi, perché penso che in questo momento Pavan abbia trovato la coppia alla quale affidarsi, vuoi per un paio di acciacchi di condizioni ancora non al top, e mi riferisco quindi a Marino e Aldrovandi, e penso di poter dire che Tulissi e Schiavi sono due ragazzi che hanno dimostrato, pur essendo molto giovani, di avere ottime qualità e di essere due giocatori che in questa categoria possono dare quella brillantezza, quella freschezza e quell'imprevedibilità di cui il Modena in questo momento ha un bisogno tremendo. Dovrei aggiungere anche Giorico, lo faccio perché chiaramente è un regista che ha già dimostrato in Serie B di avere ampie qualità per poter stare in Serie B, però in questo momento proprio il discorso del modulo che facevo prima lo fa un po' soffrire, perché spesso lo espone allo pressing degli avversari e non lo mette sempre nella condizione ideale per poter sviluppare quella che è la sua qualità migliore, cioè la visione di gioco e nella posizione di regista arretrato, appunto, la capacità di dettare i tempi alla squadra.
È un Mantova, è un Modena, scusa, che fuori casa si esprime bene, visto che a Teramo ha svolto una delle migliori prestazioni stagionali.
Beh, è una squadra che certamente ha dimostrato di avere un carattere interessante, questo è un punto sul quale è giusto soffermarsi, perché anche a Teramo è riuscita a ribaltare una partita non semplice, e la stessa gara interna d'esordio con il Parma ha mostrato una squadra di grande determinazione, battagliera contro un avversario che penso abbia bisogno di presentazioni. La partita con la Reggiana è stata un po' da due volti. Primo tempo, dopo 4 minuti, l'arbitro ha fatto qualcosa che è al di là di, penso, di qualsiasi umana previsione, perché ha negato un calcio di rigore, un'espulsione a carico del portiere della Reggiana a passi a dir poco solari, perché siamo di fronte, secondo me, a un errore clamoroso che va oltre anche la semplice svista, perché proprio ha lasciato completamente tutti senza parole, tra l'altro nel dopopartita anche gli stessi dirigenti della Reggiana, quindi è bene sgombrare il campo dai dubbi. Nonostante questo, il Modena ha giocato un primo tempo con la Reggiana sicuramente interessante e di buona qualità. Nella ripresa invece purtroppo la squadra non è stata all'altezza. Certo, gli errori di Manfredini hanno pesato, perché hanno permesso alla Reggiana di ribaltare subito in avvio di ripresa la gara, però è vero anche che nei restanti 40 minuti il Modena praticamente non è mai entrato nell'area di rigore della formazione granata, quindi questo è un aspetto che non può essere sottovalutato.
Ad Ancona come si schiereranno i canarini?
È ancora presto, penso, per dirlo, perché Pavan deve fare i conti con alcune situazioni di condizione da valutare. Schiavi, ad esempio, che aveva segnato 2 gol a Teramo nella partita con la Reggiana, è sempre stato in panchina, ha destato parecchi mugugni e parecchie perplessità questa scelta, che peraltro il tecnico ha sottolineato è stata dettata proprio dalle condizioni fisiche non buone dello stesso Schiavi, quindi già questo è un primo dato. Basso, che aveva fatto benissimo a Teramo entrando in partita in corso, ha cambiato completamente la gara, è stato uno dei principali artefici della rimonta, aveva avuto la febbre proprio subito il giorno prima della gara con la Reggiana e quindi anche lui ha avuto una situazione influenzale non semplice, più qualche altro acciacco muscolare qua e là. Io penso che sia ancora prestino per parlare del possibile schieramento, anche se io credo che ad Ancona Pavan ripresenterà il modulo con il trequartista, avendo poi tra l'altro un giocatore come Tulissi, ma anche come lo stesso Schiavi, in grado di poter interpretare quel ruolo, e quindi penso che l'idea possa essere quella di schierarsi con quel modulo.
Bene, grazie Riccardo e scusa ancora per l'orario.
Ci mancherebbe, grazie a voi e a presto.
Grazie, un saluto.
Ciao, e noi ringraziamo Riccardo Panini, Radio Bruno, per questo collegamento. Insomma, inizia l'avvicinamento al match di sabato. Torniamo a occuparci però delle vicende, ce lo manda anche il nostro carissimo Leo dalla Bulgaria, ci ha mandato un remake a proposito di queste fideiussioni. Allora, c'è da confermare un po' di situazioni. Allora, perché ci siamo occupati della fideiussione? Perché vi abbiamo dato lettura velocemente del comunicato della Lega Pro a proposito delle fideiussioni? Perché 20 sono i club teoricamente coinvolti solo nel campionato di Lega Pro. Si va dalla Cragas, dall'Arezzo, a Casertana, Fidelisandria, Fondi, Lupa Roma, Maceratese, Matera, Melfi, Mantova, Messina, Modena, Olbia, Pordenone, Regina, Siena, Sant'Arcangelo, Siracusa, Taranto e Venezia. Queste tutte con polizze famose, quelle da 350.000 euro, quella che dovrebbe essere sostituita da Marinelli nei confronti di Marinelli da parte dei Ranieri, tra le altre cose. Non ci sono solo club di Lega Pro, ma anche massima serie come Sampdoria e Bari. Per quello che riguarda la squadra del presidente Ferrero, la garanzia non è da 350.000 euro, ma appena di 12 milioni di euro circa. E questa compagnia di assicurazione, secondo il sito Calcio Web, avrebbe sede nelle isole Cayman. Poi c'è questa discrepanza, perché per la Lega invece la sede è presso il Liechtenstein. Ciò non toglie che sembrerebbe che la Gable si ritiri dal mercato azionario inglese, dove è appunto quotata, e secondo Calcio Finanza il titolo è calato da 24 a 2 sterline, quindi pensate che botta, e questo, insomma, potrebbe creare dei problemi sotto l'aspetto della monetarizzazione. Dal parte sua, il comunicato della Lega, ha inserito una parte finale, io l'avevo saltata così velocemente perché non l'ho letto molto veloce, che in data 16 settembre, quindi ci ha bocciato l'idea che avevamo avanzato all'Ancona di andare a bussare a questa porta, perché in data 16 settembre, quindi 4 giorni fa, la Lega ha notificato che tutti i contratti restano validi quelli antecedenti il 9 settembre, e invece è stato comunicato e fatto divieto alla Gable di concludere nuovi contratti, di rinnovare e o concedere proroghe sui contratti in essere. Quindi va tutto bene, tutto regolare, però la Gable non deve più emettere fideiussioni, però è tutto regolare, tutto va bene fino alla prova contraria, è così, secondo appunto il comunicato che è stato emesso dalla Lega. Vedremo quello che sarà il futuro, perché diversamente, se così non fosse, che tutto è regolare, ci siamo già passati nella scorsa stagione nel quello che vuol dire una fideiussione stiracchiata, allungata, eccetera, eccetera, quello che può succedere. Vediamo se ci sono gli ultimi messaggi al volo. Chi è questo? Luigi che dice: mercato sbagliato, giocatori scarsi, campo di allenamento inesistente, ogni giorno si parla dalle stesse cose, ma chi è il vero regista di tutto questo caos? Della Tride è rimasto solo Miani, o eroe o ingenuo, si domanda Luigi. Lo scopriremo domani mattina, perché ricordiamo, domani mattina ci sarà questa conferenza stampa dell'amministratore delegato Davide Miani, e quindi andremo a scoprire o almeno crediamo, speriamo di andare a scoprire qualche passaggio che magari non ci è chiaro, e quindi poi vi renderemo edotti domani sera in trasmissione. Giacomo, che insiste che perché non gli abbiamo letto la sua mail, Giacomo Golfetti dice: è una cosa schifosa la squadra come la società, si vedono i risultati, mi dispiace per mister Brini, ma penso che sapeva tutto e che gliel'ha fatto fare se c'era una situazione del genere. Ecco, si spiega tutto perché mister Cornacchini con alcuni giocatori dell'anno scorso sono andati tutti via, non c'è più un progetto. Ok Giacomo, ti abbiamo letto la tua mail, mentre dalla mail di Giacomo andiamo a un WhatsApp di Diego.
Sì, Diego che scrive: salve, volevo esporvi il mio problema. Ho perso l'abbonamento, mi sono recato oggi all'Ancona Point perché sono aperti solo 3 giorni per richiedere una nuova tessera. Mi sono sentito rispondere che non c'era l'addetto che si occupava di questo. Sono stato invitato a tornare domani perché forse ci sarà l'addetto che potrà risolvere il mio problema. Volevo farvi presente della disorganizzazione generale. Dopo è inutile che ci chiediamo perché non c'è gente allo stadio. Un centro point dove il tifoso dovrebbe essere coccolato regna la più totale confusione. Grazie, buonasera Diego, che salutiamo e ringraziamo per questo messaggio, che è un po' la cartina di tornasole di quello che appunto sta accadendo in questo momento a 360 gradi intorno al mondo US Ancona 1905.
È stato un messaggio pungente, però molto somigliante al vero. I risultati del campo probabilmente rispecchiano quelli dell'organizzazione, abbiamo detto prima che purtroppo insomma è carente sotto tutti gli aspetti, una società che, diciamo così, sta riorganizzando, vogliamo sperare questo, però questo messaggio è indicativo, insomma.
Bene, siamo alla fine della nostra puntata odierna, oggi abbiamo cercato di parlare un po' anche di campo, l'abbiamo fatto sentendo il giocatore dorico Elio De Silvestro, l'abbiamo fatto anche approfittando della disponibilità di Riccardo Panini, da Radio Bruno Modena, per il match di sabato, che ricordiamo è stato anticipato alle 14:30. E poi un in bocca al lupo, fra pochissimo saranno in campo i ragazzi del calcio a 5 di Ancona, l'Ancon Marmi Calcio 5, che in questo momento è ai loro in trasferta ad Ascoli, a Castorano per la precisione, mentre qualcuno di là sta facendo i danni come di consueto. Ma la notizia della giornata è che intanto oggi si è dimesso Raffaele Vietri dalla carica di consigliere di amministrazione, quindi non ci sarà Raffaele Vietri fra coloro che dovranno approvare il bilancio dell'Ancona 1905. Non so neanche se ci sono i tempi tecnici per la nomina di un nuovo membro all'interno del consiglio di amministrazione. Domani mattina alle 10 parla David Miani, per quello che riguarda Davide Miani vado a leggere direttamente dal comunicato che ci è giunto nel corso dell'incontro. Miani ripercorrerà le vicende legate alla gestione societaria dal suo inizio ai giorni nostri, con vista sulle prospettive future dopo l'avvento in società del gruppo Ranieri. L'appuntamento non è aperto al pubblico. Miani si è detto disponibile comunque a incontrare anche la tifoseria qualora venga fatta richiesta in incontri separati. Quindi domani mattina saremo presenti, poi nel corso della puntata serale vi aggiorneremo su quello che Davide Miani avrà detto e avrà spiegato. Queste sono le notizie del giorno, poi vabbè, anche questa laterale che ci tocca fino a un certo punto della Gable, questa compagnia di assicurazione che sembra forse che sia in regola, anzi no. Per quello che riguarda le fiduzioni, anche su questo caso insomma se ne parlerà e penso che ci andremo a fare la fine della stagione. Allora, dobbiamo aggiungere altro? No, tutti e due parlate che è una bellezza, no. Allora, quindi ringraziamo il conduttore della serata, il nostro Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Cristian Camillete, che è quasi giunto al termine della sua presenza, per poi dopo lo ritroveremo.
Sì, sì, siamo arrivati, ci ritroveremo con me perlomeno da lunedì 31 ottobre, quindi...
Ma non faremo collegamenti in diretta con lui?
Da Brasile? Vabbè, ci faremo dare qualche dritta.
Se volete, qualche fidegiussione.
No, la fidegiussione no, ma qualche dritta su qualche giocatore.
Abbiamo
che
mandato a scovare un qualche attaccante.
Bravo,
paulista.
Non lo possiamo dire, no? Teniamoci queste carte da giocare al momento opportuno.
Vabbè, il nuovo Aristoteles lo porterò, dai.
Ok,
okay ragazzi, io vi ringrazio e naturalmente ci rivediamo tra una mesata. E comunque vi seguirò, questo è sicuro, vi seguirò anche dal Brasile in streaming e sarà un orario comodo, prime ore del pomeriggio. Va bene, io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito anche quest'oggi con Punto Biancorosso, mi raccomando rimanete con noi e forza Ancona.
Sempre. Grazie a Cristian Camilletti, Daniele, con te probabilmente ci vedremo molto presto e grazie anche a tutti voi che siete stati anche oggi con noi. L'appuntamento è rinnovato domani alle 18.30, se avete perso qualche battuta, domani 13.10 di consueto, come consueto, la nostra replica.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ancona!